Radio Incontri.
Psicologicamente, a cura di Elena Lobaido.
Ciao a tutti, ben ritrovati qui su Radio Incontri per una nuova puntata di Psicologicamente. Anche oggi parleremo di psicologia, non di fenomeni curiosi come l'ultima volta, però parleremo di cose che ci toccano da vicino, perché parleremo della coppia, della formazione della coppia, della patologia e della collusione di coppia, poi vedremo nello specifico. Ho anticipato il tema in modo anomalo, di solito faccio un'introduzione diversa, però avevo subito voglia di condividere con voi qual era il tema di questa puntata. Passo quindi a ricordarvi i nostri riferimenti, qualora voleste scriverci, qualora voleste telefonarci, che sono radioincontri@libero.it e il numero di telefono che è 335 60 30 918. Sottolineo anche che sul sito di Radio Incontri potrete trovare le puntate precedenti, quindi ve le potete riascoltare in streaming, e potete anche trovare tutti i contenuti, quindi c'è un riassunto di ciascuna puntata. Per cui, se avete perso le puntate di Psicologicamente, potete assolutamente rimediare riascoltandole in streaming. A questo punto, prima di addentrarci nello specifico a parlare di coppia, di dinamiche di coppia che subentrano nei rapporti a due, ascoltiamoci una bellissima canzone di Gloria Jones che è Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. The pain you drive into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I was not right, for I toss and turn and can't sleep at night. Once I read to you, now I run from you. The tender love you've given, I give you all. Rientriamo in studio e cominciamo ad addentrarci in quelli che sono i meandri del rapporto di coppia. Allora, in primis dobbiamo subito definire il fatto che la coppia è un'entità dinamica e è in costante evoluzione. Di chi ci si innamora? Ci si innamora di un partner che, per analogia o per contrasto, di solito ricorda gli oggetti originari del proprio mondo interno, del proprio mondo emotivo ed affettivo. Lui o lei sono comunque anche portatori di nuovi significati, quindi hanno la loro storia, una serie di identificazioni, un'identità personale e familiare che comunque è completamente altro da noi. Quindi l'innamoramento in realtà è una operazione che vorrei definire tra virgolette come presunzione di somiglianza, perché conduce a definire l'altro in base alle proprie identificazioni originarie, va a proiettare sull'altro la capacità di soddisfare i propri bisogni fondamentali in riferimento alle proprie esperienze di soddisfazione e insoddisfazione affettiva. Quindi diciamo che l'attrazione in realtà è un po' un mix di bisogni, di speranze, ed è anche una difesa dai pericoli che partner si aspettano di incontrare nel rapporto di coppia. Quindi questo miscuglio si collega poi di fatto alla storia precedente, pregressa dei partner e ai modelli identificatori con i familiari. Il frequente riscontro degli episodi cruciali, no, nelle coppie in formazione ci conferma proprio la presenza all'inizio di un'attività molto intensa di reciproca messa alla prova, cioè ci mettiamo alla prova per capire, verificare se ci sono davvero i presupposti per il consolidamento della relazione. Che cos'è l'innamoramento? L'innamoramento inizia sicuramente con eccitazione, con passione, con attrazione, mentre l'amore inizia con la condivisione dei bisogni e dei dolori, quindi sento il bisogno di te. Il matrimonio poi inizia con fantasie implicite su quelli che sono i temi come la salute, la crescita, la speranza, quindi ci sono delle fantasie speranzose che vanno a guidare il matrimonio finché esso dura e sono anche parte di spiegazione quando il matrimonio poi frana. Ci sono delle idee, no? Circa il matrimonio. Matrimonio è un modello di intimità tra due persone nella nostra cultura, è una relazione tra due totalità che riguardano poi un impegno per la vita e includono tutta una serie di diciamo di giochi infiniti che hanno regole e limiti, anche se poi non c'è un vincitore, perché il matrimonio è un gioco dove si perde o si vince entrambi, ed è in realtà un processo relazionale che ci fa cogliere molto più anche di noi stessi, ma che porta chiaramente il rischio di perdere noi stessi, cioè di fonderci un po' con l'altro. Quindi vorrei sottolineare che la scelta matrimoniale è molto specifica e inconscia, anche quando pensiamo che sia dettata da un colpo di fulmine. In realtà non c'è niente di casuale, perché scegliamo un compagno che è quello in cui noi siamo in difetto, quindi anche nel colpo di fulmine in realtà ci sono dei fattori che non sono casuali. Quali sono le fantasie che inizialmente noi abbiamo quando ci apprestiamo chiaramente a compiere un passo importante come quello del matrimonio e quindi a condividere la vita con un'altra persona? Ci sono delle fantasie di sicurezza, in realtà, che ci sia qualcuno che si prende cura di noi. Ci sono delle fantasie di crescita personale nel prendersi cura dell'altro, quindi io crescerò prendendomi cura di te. E poi c'è la fantasia paurosa della perdita del sé, quindi si oscilla tra il volersi fondere con l'altro e la paura di perdersi nell'altro. Prima di definire e dare qualche definizione tra lo scherzo e il serio, diciamo così, di che cos'è il matrimonio, rilassiamoci un attimo con una canzone di Norah Jones che è Don't Know Why.
I waited till I saw. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I. I would die in ecstasy. don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why. I didn't come.
In studio qui su Radio Incontri oggi si parla di coppia, si parla di dinamiche di coppia. Prima della pausa stavamo dando qualche definizione di cosa sia il matrimonio, che subentra dopo la fase di innamoramento, ovviamente, quando si decide di condividere la strada e di crescere insieme. Allora, ci sono delle definizioni che, come ho anticipato prima, sono serie, altre che sono un po' provocatorie, quindi passatemele. Allora, la prima è il paradiso in un mondo senza cuore, un modello di relazione tra pari, un'infinita scoperta del sé, un posto dove trovare se stessi, uno specchio o un mondo per trovare un equilibrio nell'essere una persona. Oppure sentirsi una sola mente con un altro, un compagno da gioco, un compagno di battaglia di genere. Oppure Virginia Woolf diceva: un gioco dove si aspetta chi impazzisce per primo. Quindi abbiamo tutta una gamma di definizioni strane e simpatiche. Quali sono i fattori di rischio del matrimonio? Carter e McGoldrick hanno definito che ci sono una serie di fattori di rischio. Allora, innanzitutto il primo è quello relativo alla coppia che si incontra o si sposa poco dopo aver subito una perdita significativa. Quindi i presupposti su cui si basa il matrimonio sono presupposti che, questo non significa che non siano solidi, però sicuramente è un fattore di rischio per l'andamento del matrimonio. Altro fattore di rischio: i due provengono da culture, ideologie, economie, etnie che sono significativamente diverse, quindi questo può essere un ostacolo o comunque un fattore che va a complicare la dinamica. Altro fattore: entrambi dipendono dalla famiglia d'origine per gli aspetti economici esistenziali, quindi non c'è un'autonomia della coppia dalla famiglia di origine, quindi poi ci sono delle influenze, delle ingerenze che effettivamente vanno a minare il nuovo rapporto di coppia, quindi la famiglia che si va a formare. Il matrimonio ha luogo senza le famiglie di origine o gli amici, cioè magari non si condivide la scelta del partner da parte delle famiglie, oppure si è isolati, quindi non c'è la possibilità di condividere questo passo, questa scelta con amici e con le famiglie. Altro fattore è che i modelli di vita coniugale in entrambe le famiglie non sono stabili, quindi ci sono alle spalle delle separazioni, dei divorzi. Ora, ovviamente questi sono fattori di rischio, non significa che sono connotanti negativamente, che qualora ve ne foste uno all'interno della vostra coppia, significa che poi il destino è infausto. Come si possono distinguere le coppie sane da quelle disfunzionali? Quindi che cosa c'è alla base di una coppia che realmente funziona rispetto a una coppia che è in un equilibrio che non è molto funzionale? Allora, ci sono alcuni aspetti, per esempio dei modelli organizzativi, no? Cioè il rapporto tra famiglia e il sistema lavorativo. Il matrimonio in cui entrambi i coniugi lavorano è oggi obiettivamente la forma più comune. Su un piano teorico questo contratto è caratterizzato da ruoli che sono simmetrici, quindi moglie e marito sono sullo stesso piano, lavorano entrambi, però tuttavia i modelli organizzativi coniugali sono un po' rimasti indietro rispetto a cambiamenti sociali, per cui di fatto innegabilmente sono le donne che finiscono per aggiungere un'occupazione fuori casa al tradizionale carico di impegni al suo interno, e quindi questo crea uno squilibrio strutturale nei matrimoni contemporanei, perché insorgono delle difficoltà soprattutto nel momento in cui nascono i figli, nell'accudimento dei figli. La donna lavora, però nella maggioranza delle coppie la donna ad abbandonare la carriera lavorativa per prendersi cura dei figli, se a livello economico questo è possibile. Altro fattore, un fattore di potere uguaglianza, cioè l'equilibrio di potere tra moglie e marito. Questo è un tema veramente fondamentale nell'organizzazione del sistema coniugale, perché le famiglie disfunzionali sono proprio caratterizzate da uno squilibrio di potere nella coppia. Quindi più grande la posizione di dominanza è di uno dei due, e quindi c'è un'autorità sull'altro, più disfunzionale e insoddisfacente è il matrimonio. Questo non ha a che fare con l'organizzazione complementare o simmetrica della coppia, perché è necessario che ci sia un senso di reciprocità a lungo termine, quindi non occorre essere essenzialmente uguali in tutto e per tutto. Nel ruolo giocato dal potere nell'azione di coppia, per esempio, anche il rapporto intimo poi va a risentirne, che poi occupa un posto centrale, come possiamo rilevare in maniera evidente nei cosiddetti matrimoni bianchi, no? In cui la lotta di potere investe in modo centrale poi anche la sessualità coniugale. Questo è innegabile. Altro fattore è l'adattabilità, cioè ha a che fare con l'equilibrio tra il mantenimento di una struttura stabile, però allo stesso tempo flessibile in risposta ai cambiamenti alla vita. Cioè, se la coppia comunque non si adatta a quelli che sono i cambiamenti, perché ogni tappa del ciclo di vita ha le sue peculiarità e quindi la struttura rimane fissa, rigida, ovviamente questo andrà a inficiare inevitabilmente sull'adattabilità e non sarà possibile chiaramente andare avanti. Altro fattore è la coesione. Cioè, le coppie sane riescono a trovare un equilibrio tra vicinanza e rispetto della separazione, rispetto delle differenze individuali, perché come si diceva precedentemente, io non mi posso fondere completamente con l'altro, non posso essere l'altro, ma devo mantenere una mia autonomia, devo mantenere dei confini definiti rispetto all'altro che mi consentano di portare avanti le mie differenze, i miei spazi che sono vitali. Quindi una comunione va bene fino a un certo punto. Altro processo importante è quello comunicativo, quindi perché una coppia sia considerata sana è necessario che ci sia una chiarezza di regole, una chiarezza di ruoli e di messaggi. Quindi i messaggi non devono essere ambigui, non devono essere squalificanti, non devono essere mistificatori, quindi la comunicazione ha una valenza, un'importanza all'interno della coppia veramente fondamentale. Altro fattore è l'espressione delle emozioni, perché ogni coppia deve raggiungere un accordo su come si esprimono reciprocamente sentimenti di affetto, di amore, di cura. Cioè, se non c'è accordo sulle modalità di espressione delle emozioni, anche qui si crea comunque un problema, un forte squilibrio di coppia. Ora, prima di passare all'ultimo punto relativo al problem solving, facciamo una pausa e lo facciamo con Mine Celentano, Acqua e Sale.
Semplici e un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo poi cattivi.
Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi. Quando tiri forte la tua moto da motore che sento truccato, e va bene guida tu che sei brava più di me ed attendo che sia amore. Dirti cosa, e la tua moto che sta giù
che vorrei guidare io, come li ho verti qui vicino a me.
Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più.
Per pensare ti fai bene.
Rientriamo in studio, quest'oggi si parla di coppia, dinamiche di coppia, abbiamo anche dato qualche definizione di matrimonio un po' atipica, abbiamo anche citato Virginia Woolf a proposito. Stavamo appunto parlando di quelli che sono i punti fondamentali che determinano differenze tra coppie funzionali e coppie disfunzionali, che consentono comunque di trovare nuovi equilibri alle coppie che appunto si apprestano a vivere e condividere i vari momenti del ciclo di vita. Prima della pausa stavamo parlando del problem solving, che cosa significa, in che cosa consiste essere le problem solver. Allora, la grossa differenza tra le coppie che funzionano e quelle che non funzionano non è determinata dalla presenza o dall'assenza di problemi, ma piuttosto dalla capacità di affrontare e risolvere le difficoltà che inevitabilmente insorgono nel corso della vita insieme. Quindi cosa fanno le coppie disfunzionali? Le coppie disfunzionali hanno difficoltà ad esprimere le differenze, quindi c'è la paura che esprimendole, esprimendo quindi un conflitto, dando vita comunque a un litigio, questo poi porterà a una rottura per magari anche una violenza nel modo in cui ci si esprime, si litiga, ci si confronta. Quindi le coppie che hanno bassa tolleranza al conflitto in realtà tendono ad accordarsi sull'essere d'accordo, questo in maniera prematura, quindi in realtà non si va a elaborare la differenza, il conflitto, il nodo che determina il disaccordo, ma si cerca di mettersi d'accordo senza un'elaborazione, senza permettere che si affronti il problema in maniera esaustiva. Quindi è importante sottolineare che le coppie che sono funzionali o che diciamo riescono a mantenere in vita un matrimonio soddisfacente non sono quelle dove non ci sono conflitti, non si litiga, non ci si tiene il muso, non ci si parla per un po'. Sono in realtà invece quelle coppie che affrontano le differenze, perché di differenze inevitabilmente ci sono, ci saranno sempre, e riescono a elaborare i conflitti in modo anche da negoziare nuove regole, rivedere i presupposti che sono alla base della coppia, perché le fasi del ciclo di vita sono diverse, quindi dobbiamo negoziare continuamente quello che è il famoso contratto, tra virgolette, su cui si regge poi il matrimonio, altrimenti la rigidità ci ingabbia e non ci consente né di essere noi stessi, né di vivere all'interno di un rapporto, una soddisfazione e uno scambio che sia alla pari, e quindi inevitabilmente poi il matrimonio può effettivamente arrivare al termine, alla fine. Quindi litigate, elaborate quello che c'è da elaborare, esprimete differenze senza aver paura di poterle esprimere, l'importante è trovare una modalità funzionale e costruttiva. Anche oggi abbiamo esaurito il nostro tempo insieme. per cui vi abbraccio, vi saluto, vi ricordo i nostri riferimenti, il riferimento email che è radioincontri@libero.it per mail, domande, curiosità, e il telefono che è 335 60 39 18, potete mandarmi sms, quindi scrivermi o chiamarmi per qualsiasi tipo di curiosità, per condividere ciò che vi sentite di condividere. Sul tema di oggi, per domande su quelle che sono le dinamiche di coppia, perché mi rendo conto che comunque ci sarebbe tanto altro da dire, magari chissà lo faremo anche nelle puntate che ci aspettano. Scrivetemi, così mi date lo spunto anche per capire che cosa potrebbe essere più interessante e più funzionale per voi per un'ulteriore puntata di approfondimento. Ricordo che saremo in replica mercoledì ore 11 e con una nuova puntata di Psicologicamente sabato prossimo alle ore 17. Ci lasciamo con un brano di David Bowie, Heroes.
Can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can beat.